con sempre stando in Toscana, con un dirigente della Pistoiese, ex portiere in Serie A con un passato illustre. Massimo Taibbi è in linea con noi. Ciao Massimo, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
E grazie per essere con noi. Beh Massimo, noi stavamo parlando come di consueto su Radio Firenze Viola della Fiorentina e volevamo il tuo parere da ex estremo difensore, perché ci affacciamo appunto alla gara di giovedì con la Fiorentina che affronta il Celje in Conference League. E ricorderai, te ne avevamo parlato anche quando c'era il ritorno col Panathinaikos, ci chiedevamo: ma conferma Palladino Terracciano in porta anche dopo le ore dell'andata, visto che è il portiere di Conference da inizio anno, oppure sovverte la gerarchia e vediamo De Gea? E alla fine si vide De Gea nella gara di ritorno con i greci e la Fiorentina passò il turno. Alla luce di tutto ciò e seguendo anche la stagione dei Viola, non lo so, giovedì da parer tuo pensi che si riveda De Gea in porta o ci sono anche possibilità di rivedere Terracciano?
Ma questo lo vedrà l'allenatore negli allenamenti. Diciamo che io ho sempre difeso, perché io lo ritengo un buon portiere, Terracciano, no? Diciamo, calcisticamente ha avuto la sfortuna di trovarsi con De Gea, cioè uno dei portieri più forti al mondo, no? Lo è stato, lo sta dimostrando, per cui io capisco anche l'allenatore avere un'arma del genere in casa, che è un portiere stellare, può anche riconfermarlo per avere più certezza, non che Terracciano non li dia, ma perché obiettivamente De Gea gli dà qualcosa in più rispetto a tutti, no? Sulla Terracciano. Bisogna vedere come l'ha visto in settimana Terracciano, o se De Gea, magari giocando sempre, magari lo vuole far riposare. Questo, parlando con i ragazzi e vedendoli, penso che Palladino farà la scelta più logica che vedrà al momento.
Non c'è dubbio, noi ci ponevamo il tema perché come, diciamo, come pensiero sulla pubblica piazza si converge più o meno tutti dalla stessa parte, o meglio ci si attende la conferma dello spagnolo, anche alla luce appunto del cambio di gerarchia avvenuto in Conference nella gara appunto di ritorno col Panathinaikos. L'abbiamo chiesto anche ad altri colleghi, quindi ex portieri come eri te. Terracciano da parte sua, come può aver preso secondo te la panchina nella gara di ritorno col Panathinaikos, e se verrà confermato come numero 12 anche giovedì, come prenderebbe quella di giovedì stesso? Nel senso, sembra una domanda un po' banale, effettivamente lo è, però abbiamo capito anche da interviste da parte dell'entourage che l'ha accettato alla fine di fare il ruolo di vice De Gea. Dopo questi accadimenti, come la finisce la stagione Terracciano da parte tua?
Guarda, Terracciano sicuramente, per quello che mi dicono, è un grande professionista.
Non c'è
questo, e questo è già importante, che non è semplice, no? Chiaramente tutti hanno voglia di giocare, anche Terracciano, cioè andare in panchina. Non penso che sia l'uomo più felice del mondo, però essendo un professionista sicuramente ha accettato e accetterebbe, anche perché comunque nel ruolo, nei periodi di adesso, non come una volta, succede che ci può essere il cambio dei ruoli e non deve essere preso come solo una mancanza di rispetto. Io la ritengo, come ho detto prima, avendo un portiere stellare come De Gea, io credo che anche Terracciano in corso sa che, e fanno una scelta del genere perché mettono uno che forse è più forte della squadra, non me ne voglia gli altri giocatori, no? E quindi insomma non è che Terracciano viene scacciato da uno più o meno delle sue qualità. A questo portiere poi a fine anno sarà Terracciano, intelligente com'è, fa la sua scelta di accettare di stare dietro De Gea oppure trova spazio altrove. Poi magari, essendo una persona matura, può anche scegliere di stare a Firenze, che a Firenze comunque è una piazza importante, e le sue carte, le sue partite per completare campionate e coppe, qualcosa sicuramente farà. Però queste sono scelte personali. Io credo che lui accetterà da professionista uguale.
Massimo, io ne approfitto anche per quella che è la tua esperienza, perché poi al di là di tutto, tornando sulla gara sfortunata di Atene dove Terracciano era tornato titolare, e comunque c'è 3 mesi più o meno di inattività tra l'ultima partita che lui giocò in Portogallo contro il Vitória Guimarães, era il 19 dicembre, e poi è tornato in campo il 6 marzo. Per un portiere quanto è difficile stare anche 3 mesi senza la partita vera, restando solo con gli allenamenti, e poi ritrovarsi invece di nuovo tra i pali, è un qualcosa che può creare problemi?
Ah, guarda, bisogna avere la predisposizione. Io mi ricordo che ci sono stati portieri, chiamiamoli secondi, ma non erano fenomenali, come Rampulla, no?
Sì,
come Pinato stesso all'Atalanta. Pinato stava 3, 4, 5 mesi senza giocare, lo mettevi in campo e migliori in campo. Io ho fatto un anno e secondo per scelta tecnica, no? Poi mi è capitato di non giocare perché magari perde il posto, no? Però partendo dall'inizio, che avevo un portiere più forte di me, io quando ho dovuto giocare ho fatto fatica, perché avevo perso l'occhio della porta, che allenandosi non è come giocare la domenica. Però se tu c'hai la predisposizione di partire dietro e lo sai e ti prepari per quello, secondo me lo sì. Diciamo che, perché siamo in Italia, permettetemi,
certo,
a prima occasione si cerca sempre di polemizzare, no? O comunque di guardare l'errore. Però io dico...
Chiaro, che poi il portiere, no, è come dire, già di natura è il ruolo da capro espiatorio.
Sì, anche perché gli errori si fanno tutti molto spesso, però li fa il portiere e paghi dazio.
La sfortuna, che io non credo sfortuna e sfortuna, ma diciamo l'episodio negativo è capitato quando è rientrato dopo 3 mesi, allora è anche logico dire, ah, ma sai, dopo 3 mesi è normale, non era pronto. Diciamo che l'anno scorso, se vi ricordate, quando ha preso il posto, che prima non era partito titolare, se non erro, quando è entrata ha fatto subito bene.
Dipende dalla situazione.
Nessuno, Massimo, ha mai discusso, o meglio, in realtà sì, se ne è discusso, ma Terracciano ha fatto per 3 anni praticamente il titolare con Italiano e tutto sommato alla fine...
Tutti li ha superati.
Li ha sempre scalzati, sì, competitor, Gollini. E anche altri, ma nessuno parlava appunto del suo rendimento in quei 3 anni, o meglio, a detta di molti di noi, tra giornalisti, tifosi eccetera, sono stati anche 3 anni tutto sommato con un rendimento nella media, con qualche errore, come è normale che sia, però diciamo abbastanza normali. De Gea è di un altro pianeta, è questo il punto.
Convenite con me che lui partiva sempre dietro, poi è riuscito sempre a giocare.
Sì, sì, assolutamente.
E perché ha giocato? Perché quando è stato chiamato in causa, dopo qualche mese si è fatto trovare pronto, no? Altrimenti non giocava più. Per cui era abituato a questo. Il problema, che non è un problema, è una cosa positiva per la Fiorentina, che avendo un mosso sacro in porta adesso, titolare, il secondo viene calcolato in modo diverso. Viene considerato l'errore in modo diverso, che tutti ormai, ma si sa che era quello che lo faceva, ma è chiaro, purtroppo è un confronto impari, no?
Certo.
E se ne pagherà in porta, tra virgolette, Terracciano può giocare 10 partite e fa il migliore in campo, non sarà mai De Gea, per la gente e per tutti, no? Soprattutto se poi fa un errore, abituati che De Gea, perché mi scongiuri, è sempre lineare, è chiaro che ti rimarca di più quell'errore lì. Ma perché, ripeto, davanti c'è un mostro sacro, e questo secondo me in cuor suo lo sa Terracciano. Poi l'allenatore avrà le idee chiare, l'importante è che la Fiorentina possa vincere. Poi se gioca De Gea o l'altro, io mi auguro che se gioca Terracciano possa fare una partita stellare, perché possa essere un modo anche per rifarsi, no?
Massimo Taibi in linea con Radio Firenze Viola. Ci spostiamo anche facendo un passo indietro sulla gara di sabato. Tu hai difeso anche i pali del Milan in carriera. L'hai vista Milan-Fiorentina sabato sera, immagino.
Sì, te l'ho visto.
Ecco, se ne parla molto in città. C'è chi sostiene che per la Fiorentina, che era avanti di 2 gol, siano più o meno 2 punti da recriminare. Poi però, se si guarda lo storico di questa squadra, ci sono ben altre occasioni in cui magari sono stati persi punti più lampanti, ecco, nella classifica che vede oggi la Fiorentina 8ª. Che partita è stata da parte tua, e se secondo te sono più 2 punti persi per la Fiorentina o 1 punto guadagnato per il Milan?
Ma guarda, è un risultato equo, giusto, cioè nel senso che la Fiorentina era partita bene, si è portata in vantaggio 2 gol, meritatamente, ma non dimentichiamo che il Milan era stato costruito per vincere il campionato o competere, e comunque ci sono dei campioni che se si svegliano durante la partita ti fanno la differenza, il Milan ce li ha. Io sono andato a vedere il derby con l'Inter, che sulla carta non ci doveva essere partita, ma il Milan se giocava la partita addirittura vinceva 1-0, cosa fa il secondo, come puoi prenderlo? Quando giocano queste grandi squadre, purtroppo se un attimino abbassi la guardia ti fanno male. Ecco, forse l'unico rammarico o appunto che la Fiorentina si può fare, che su 2-0, nel momento in cui il Milan è in difficoltà, doveva affondare e cercare di non subire il gol. Ma cosa vuoi, sono anche campione al Milan. Io la prenderei come un'ottima partita, con rammarico, perché da Mario certo. Ci deve essere, che potrebbe portare un punto a casa, ma che comunque alla fine ha portato un punto contro una grande squadra e dai conti dei risultati.
Chi vedi meglio nella corsa all'Europa in questo momento, Massimo?
Ma di queste squadre io dico, per quello che mi entusiasma, su mi sta entusiasmando il Bologna, per la verità.
Per forza.
Li vedo giocare, giocano bene, vanno, corrono il tripo degli altri, anche ieri ho visto a Bologna, ragazzi, c'è un tempo stratosferico.
Sì.
Vedo, ahimè, leggermente in difficoltà la mia Atalanta, perché le sconfitte, un po' di polemiche da quando Gasperini ha fatto intendere che vorreste andare via, questo forse inconsciamente, perché parliamo di un grandissimo allenatore, un grande uomo, un po' ha destabilizzato, no? Come siamo abituati noi in Italia, prima se una sconfitta cominciamo a buttarci dentro nelle polemiche, a dire ecco perché lui ha fatto questo, ma però vedo un Bologna, vedo bene anche la Fiorentina, perché comunque la Fiorentina c'è stato un periodo che sembrava che avesse perso tutto di vista, invece sono stati bravi, è stato bravo allenatore anche a cambiare modo, a ritornare a essere protagonista. E la Lazio che vedi in Italia la settimana scorsa ha perso a Bologna, sembrava Baroni il colpevole di tutti, è andata a Bergamo, ha vinto, adesso Baroni è migliore, con un po' di pazienza e tutto, alla fine gli allenatori bravi come Baroni il risultato te lo portano. Per cui io vedo una lotta molto molto concentrata su queste squadre, perché quest'anno il livello secondo me o si è alzato o si è accorciato tra di loro.
Sì, ma infatti
dipende da come si vuole vedere.
Classifica è diversa, l'anno scorso hai 5 in più, 5 punti in più, la Fiorentina però ha una posizione in meno rispetto all'anno scorso, già questa la dice lunga.
Massimo, l'ultima considerazione, poi ti lasciamo a una domanda proveniente dai nostri ascoltatori. Dicevi giustamente di Gasperini ora, no? Con l'Atalanta in difficoltà. Questa cosa, ovvero se abbia potuto incidere sul gruppo il fatto che pochi mesi fa lo stesso allenatore abbia detto che non ci sarà un altro rinnovo, quindi non è detto che rimanga a fine anno, è stata chiesta dopo la sconfitta con la Lazio di domenica, e lui in sala stampa ha risposto: questa è una stupidaggine, perché dopo le mie dichiarazioni abbiamo vinto con l'Empoli 5-0 se non erro, e 4-0 con la Juve. Quindi non è effettivamente un po' strano il fatto che questa botta psicologica, se c'è stata, è arrivata non subito ma dopo? Cioè, secondo te l'Atalanta rischia di essere risucchiata addirittura dal treno europeo e di perdere anche il piazzamento Champions?
Ma io ti dico come la vedo io. Devono essere bravi i giocatori, l'allenatore, a non farsi risucchiare da queste polemiche, perché purtroppo amiamo la nostra Italia, però è questo, quando c'è una polemica
ci tuffiamo dentro, poi noi della stampa siamo terribili, lo dico,
no,
io
ma anche i tifosi, non solo la stampa, no? Allora magari diciamo, se lui non avesse parlato, probabilmente io sono d'accordo con Gasperini che può essere accattata, però il problema non è quello, il problema è che se tutte queste polemiche arrivano in testa ai giocatori, sono esseri umani e magari inconsciamente possono destabilizzare un altro, o gli ha fatto perdere un attimino la concentrazione. Io non credo che il colpevole sia Gasperini, quando ha fatto 9 anni straordinari a Bergamo, nel dire forse è arrivato il momento, anzi sono allenatori in Inghilterra che lo fanno e li premiano e la squadra gioca a 1000 all'ora. Il problema è che non devono farsi risucchiare da queste polemiche, probabilmente siete partite vedendo giocare anche con la Lazio, non è che ha giocato malissimo, è un momento che ti gira male e si collega a quella cosa lì, basta fare 2 risultati e si dimentica subito, noi siamo bravi in questo.
Massimo, invece c'è un nostro ascoltatore, Davide, che ti ricorda come uno dei portieri più stilisticamente spettacolari del tuo periodo, e quindi ti chiede come mai oggi i portieri parano come se stessero giocando a pallamano, nel senso che non si tuffano più come una volta. È un qualcosa che noti anche te?
Beh, è cambiato molto anche il ruolo del portiere in questi anni,
al di là dell'usare molto i piedi, ma anche proprio nel modo di tuffarsi vedi dei cambiamenti, delle novità.
Guardi, io ho notato 2 cose da quando giocavo io, parliamo di preistoria.
Ma di che? Dai! L'altro ieri.
Uno, bisogna giocare con i piedi, ai nostri tempi non era proprio così. Anche se le regole erano subentrate in vigore, che io giocavo ancora. Però c'era ancora la mentalità dell'allenatore di dire c'è la palla, se riesce a giocarla, la gioca, altrimenti come è normale che sia, o meno quel periodo la rinvia. Oggi invece sono allenatori che pretendono di partire l'azione dal portiere, e infatti vediamo tanti errori, oppure il portiere della palla è un difensore, c'ha due dietro da perdere, pigliamo gol. Cioè, io non sono d'accordo su partire dal portiere. E l'altro è quello che hai detto tu, sembra che parla la palla a mano perché è cambiato il modo di uscire, no? Una volta quando arrivava un attaccante, o ti buttavi sui piedi, sei bravo come Peruzzi, come Abbiati, se no tendevi un po' a girarti, no? A coprire. Invece come si tuffano adesso, obiettivamente copri più porta. Ecco, io non mi ci vedrei in questo momento qua, magari allenati, però riconosco che uscendo come fanno a modo di palla a mano copri più porta. È un modo di parlare perché c'è un'evoluzione anche sui portieri ed è giusto che sia così.
Massimo, brevemente poi ti salutiamo. Lavori alla Pistoiese in questo momento. La vostra situazione nel girone D della Serie D è un po' ambigua, perché se si guarda la classifica siete al terzo posto a pari merito col Tavolto Pascio, e mi sembrate in una situazione di non raggiungimento ovviamente della prima, ma praticamente certi del playoff, no? Per salire, per provare a salire in C. Domenica la Toscana ha visto un'altra squadra tornare nel professionismo, ed è il Livorno, tra l'altro piccolo inciso, tra qualche ora su Radio Firenze Viola sentirete Paolo Indiani, tecnico dei livornesi, freschi di promozione. Ti chiedo, un nostro ascoltatore ci chiede: l'anno prossimo confermerete lo zoccolo duro della rosa o sono previsti altri cambiamenti, magari anche in base al finale di stagione?
Ma intanto dobbiamo finire la stagione, come hai detto tu, siamo nei playoff, bisogna cercare di arrivare ai terzi per giocarti da terzi, e vediamo. Poi vediamo se c'è possibilità di pescaggio o meno. Perché sai, l'addio è un discorso, la C è un'altra. Io mi auguro che ci possa essere qualcosa di importante se mai vincessimo i playoff. Altrimenti, se dovessimo restare in questa categoria, chiaramente daremo lo zoccolo duro più importante e cercheremo di mettere qualche giocatore che ci possa dare una mano. Considerando che noi siamo partiti di Dato a giugno, non c'avevamo un giocatore, un campo. E se guardiamo nel lato obiettivo, terzo posto, è un posto importante, cioè voglio dire, perché le altre due bisogna dare in mezzo, Rimini, cioè scusa Forlì, che la venda ancora corso tutto l'anno, poi comunque erano anni che ci provavano. Il calcio non è che non è una cosa matematica, il calcio devi programmarlo, devi pensare. Non è semplice, può essere il primo anno che tu puoi fare. Io quando giocavo al Toro, sono stato il primo del Toro di Cairo, no? Siamo arrivati tutta spicciolata, io sono arrivato due giorni prima della prima partita, c'è chi è arrivato dopo e abbiamo vinto un campionato, è stato un caso, no? Perché, tanto che secondo me lì si è pensato di essere bravi, solo per qualche anno un po' ha avuto dei problemi, no? Perché non è semplice sempre vincere, no? Per cui anche in queste categorie l'unica cosa è che è un progetto importante, un presidente Iorio che è molto molto in gamba e soprattutto seria, e soprattutto non ci fa mancare nulla, e secondo me prima o poi ha bisogno di andare ai professionisti e farà come ha fatto il Livorno, che ha meritato quest'anno, e farci complimenti perché sia la società, l'allenatore e il giocatore hanno fatto un lavoro straordinario.